Maestro Camilleri, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ci immagini, molto volentieri rispondo, figurati a Sydney, volentieri.
Ho letto che lei è imparentato con Luigi Pirandello, ma è vero?
Saputo in tarda età, pare che la mamma di Luigi Pirandello e mia nonna Carolina paterna fossero figlie di due sorelle, quindi cugine in primo grado loro due.
Lei ha detto in tarda età, quanti anni aveva quando l'ha saputo?
Ah, avevo oltre 60 anni, avevo già pubblicato dei libri ed è stato il nipote di Pirandello a rivelarmi questa parentela.
Ma lei la vena di scrittura ce l'ha di Pirandello?
Pirandello è un ispiratore mio, naturalmente, perché oltretutto lui è nato a 2 chilometri di distanza da dove sono nato io, oltretutto.
E lei è stato regista, autore teatrale e televisivo, ma da dove e come è venuta la sua vocazione letteraria?
No, guardi, io ho cominciato proprio con la vocazione letteraria, ho cominciato giovanissimo a scrivere poesie e racconti che mi pubblicavano i maggiori giornali italiani e anzi Ungaretti mi mise in una sua antologia di giovani poeti promettenti. Poi cominciai a interessarmi di teatro, no? Come regista, e allora il teatro mi prese la mano e non scrissi più. Ci fu questo periodo di eclisse della scrittura. Nel 67 ho ripreso a scrivere e ho scritto il mio primo romanzo che ho finito nel 68.
Ho letto però che lei ha avuto difficoltà a farlo pubblicare questo libro. Che cosa è che non andava agli editori?
10 anni mi è stato rifiutato da tutti gli editori italiani per il fatto che era scritto in parte adoperando una sorta di dialetto siciliano e in parte in italiano. Allora gli editori pensavano che questo mio modo di scrivere non potesse incontrare il pubblico italiano. Invece dopo 10 anni la cosa è cambiata.
È stato pubblicato lo stesso libro o ho dovuto fare delle variazioni?
Lo stesso libro e subito dopo io non avevo scritto nient'altro, quel libro era come il tappo di una bottiglia, levato quel tappo l'anno dopo ne ho pubblicato un altro con Gargianti, un filo di fumo e da allora non mi sono mai più fermato.
Ma prima di dedicarsi alla scrittura, quali erano le letture che le piacevano maggiormente, a che cosa lo ispirava?
Beh, io sono stato sempre un grandissimo lettore, ma ai miei tempi non era così precoce la lettura come è stata la mia, ho cominciato a 6 anni a leggere, siccome mi prendevo tutte le malattie infantili, sa, il morbillo, la varicella, eccetera. Passavo la giornata a letto, non andavo a scuola e papà aveva una bella biblioteca e allora cominciai a leggere, chiesi a papà il permesso di leggere i suoi libri e così ho cominciato a leggere i libri dei grandi. Il primo libro che lessi, e addirittura lo ricordo tuttora, è un libro di Conrad, si chiamava La follia di Almayer. Tant'è vero che poi verso i 15 anni ho letto i libri dei ragazzi per colmare un vuoto, perché io avevo letto sempre libri per adulti.
Insomma, si è rifatto col libro dei ragazzi?
Sono rifatto, sì, dopo.
Lei ha la Sicilia nel cuore, tant'è vero che la serie del commissario Montalbano è ambientato proprio in Sicilia. Ci racconta com'è nata l'idea di scrivere la serie sul commissario Montalbano?
Guardi, la storia è stata una sorta di disciplina che mi sono imposto, scrivere un romanzo giallo, perché un romanzo giallo ha la necessità di essere ingabbiato dentro una rigida, come posso dire, consecuzio logica di tempi, di cose, eccetera, eccetera. Mentre io fino a quel momento avevo scritto dei romanzi in cui, per esempio, la successione temporale era completamente alterata, va bene, cose di questo fatto. E mi sono detto, ma tu sei capace di scrivere un romanzo cominciando al capitolo primo e finendo al capitolo ultimo? Ho detto, facciamo la prova con un romanzo giallo. E ho scritto La forma dell'acqua. E il nome Montalbano è stato dato perché In quei giorni avevo finito di scrivere Il birraio di Preston, che è un mio romanzo storico, e l'avevo scritto in un modo tale che mi pareva un libro noiosissimo, se non che la lettura di un libro di Vázquez Montalbán, Il pianista, mi fornì l'idea di come ristrutturare il romanzo. E allora, per gratitudine al personaggio del mio primo romanzo poliziesco, ho dato il nome di Montalbano, che del resto è un nome diffusissimo in Sicilia.
E lei ci ha infilato anche delle parole dialettali, delle frasi dialettali?
Certo, molto, molto adopero questo mixage tra dialetto e lingua.
Forse ed è questo anche che piace molto.
In Italia piace moltissimo. Io non ci speravo in questa pronta comprensione, pensavo di restare un autore di nicchia, diciamo. Invece si sono divertiti a interpretare il mio linguaggio scritto come una sorta di rebus che una volta risolto c'entravano dentro e non ne uscivano più. Infatti così è.
Luca Zingaretti interpreta il suo commissario Montalbano. È stata una sua scelta o del regista di scegliere il proprio Zingaretti?
Io non sono entrato per niente nella scelta degli attori, perché avendo fatto per troppi anni il regista non volevo essere un personaggio scomodo, no? Quindi mi sono tirato indietro, quindi la scelta degli attori, protagonisti e secondari è tutta responsabilità del regista televisivo Sironi, che ha fatto, a mio avviso, un'ottima scelta.
E parliamo ora di cultura e lingua italiana. Con tutti gli inglesismi presenti nel linguaggio italiano comune, come vede il futuro della nostra lingua, della lingua italiana?
Sono molto preoccupato perché, come posso dire, io sono convinto che la forza dell'albero della lingua italiana era che prendeva la linfa dai dialetti. Ora i dialetti in Italia stanno morendo per mancanza di uso comune, no? Cioè il linguaggio televisivo ha finito per far parlare tutti in una sorta di italiano omologato. E quindi abbiamo l'invasione delle parole inglesi, non solo nel campo tecnologico, ma nel campo politico, nel campo economico, in qualsiasi campo. Ormai in Italia si usano parole ed espressioni inglesi e questo significa una perdita di forza e di incidenza della lingua italiana. Lo ho anche scritto.
Ma tanto per essere chiari, cosa si intende per cultura esattamente?
Ma cultura, diciamo, non è solo quello che si pensa che sia così la conoscenza letteraria, la conoscenza artistica. No, no. Cultura è anche l'insieme delle abitudini, della vita e dei costumi di un popolo. Ogni popolo ha la sua cultura, quindi è una parola che ha una accezione assai vasta.
E cosa si dovrebbe fare in Italia per salvaguardare e valorizzare l'immenso patrimonio culturale, storico e anche artistico?
Ma io credo che in Italia, forse perché c'è un eccesso di bellezze artistiche, perché capita che perfino nei piccoli paesi le trovo un'opera d'arte, qualche chiesa, qualche pala d'altare, va a finire che noi la sottovalutiamo, tant'è vero che il nostro governo stanzia meno dell'1% per la salvaguardia delle opere artistiche, il che è un modo sciocco di intendere, perché secondo me più si salvaguardia e più si potenziano i luoghi artistici italiani e più si guadagna attraverso il turismo, perché la cultura rende, non è vero che come disse un ministro italiano, con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia e come.
E quindi come giudica uno Stato che per tagliare le spese taglia i finanziamenti alla cultura?
Beh, è uno Stato, secondo me, che non capisce i valori che ha tra le mani e quindi non dà molto affidamento.
Al termine della prima parte dell'intervista con lo scrittore Andrea Camilleri, autore della serie televisiva Montalbano, ascoltiamo un simpatico frammento di uno degli episodi.
Buongiorno, dottore.
Oh, commissario, buongiorno.
Allora, dottore, che mi dice? Che una bella giornata.
Sì, bellissima. Io però dicevo del morto.
Lei è più camorrioso delle mosche. Ma che minchia vuole che le dica?
Allora facciamo così, guardi, dottore. Mentre lei parla, io le asciugo il sudore e le bacio la fronte.
No, no, non bacio, no, che mi fa schifo. E allora, lo hanno ammazzato con un colpo alla schiena. E questo non c'è bisogno che glielo dica io. Il proiettile è partito da una certa distanza e non è fuoriuscito. E anche questo lo poteva vedere da solo. Non l'hanno ammazzato qui e questo lo poteva capire da sé. Perché uno non si mette a camminare in mutande nemmeno in una mannarazza fetosa e solitaria come questa. È morto da... E questo lo poteva capire data la sua grande esperienza. Da almeno 24 ore. Quindi non c'era assolutamente bisogno che lei mi facesse parlare, facendomi sfardare il fiato con questo caldo che mi sta scogliando, con queste mosche che mi divorano, solo per il fottuto piacere di rompermi i capbalsisi.
Vabbè, dottore, me ne vado. Magari vado a fare una bella birretta fresca, eh? A lei la lascio qui, solo, sotto al sole, con le mosche, che so che a lei fa tanto piacere.
E a lei sembra triste, cornuto.